Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Il 25 febbraio scorso, nella messa a Santa Marta, Papa Francesco ha parlato della terribile piaga della guerra. Ascoltiamo le sue parole.
I morti sembrano far parte di una contabilità quotidiana. Siamo abituati a leggere queste cose. Sembra che lo spirito della guerra si è impadronato da noi. E le conseguenze? Pensate ai bambini affamati nei campi di rifugiati. Pensate a questo soltanto. Questo è il frutto della guerra. E se volete, pensate ai grandi salotti, alle feste che fanno quelli che sono i padroni dell'industria delle armi. Fabbricano le armi che finiscono lì. Il bambino ammalato, affamato in un campo di rifugiato, e le grandi feste, la buona vita che portano quelli che fabbricano le armi.
Alcuni esperti tedeschi dell'Istituto di Heidelberg per l'indagine sui conflitti internazionali hanno stilato un rapporto sui conflitti in corso, che è stato pubblicato alcuni giorni fa dall'Osservatore Romano. Da questo computo, il 2013 è risultato essere l'anno più violento dopo la Seconda Guerra Mondiale. A questo proposito, Laura De Luca ha intervistato lo storico Franco Cardini, chiedendogli subito qual è il criterio con il quale si fa il computo, appunto, delle guerre in corso.
Ma io trattandosi di un istituto di Heidelberg, che è un nome che mette sempre, incute sempre rispetto in Europa e nel mondo, e no, con tutto il rispetto per Catanzaro, per Vigevano, ma insomma quando una cosa è fatta a Heidelberg evidentemente pensiamo che sia fatta bene e seriamente. Ciò premesso, credo che nemmeno gli istituti di Heidelberg sfuggano alla regola generale delle statistiche, cioè la statistica in fondo, sulla statistica la cosa più vera e più fulminante continua a averla detta Trilussa, la statistica è quella cosa per cui se io mangio un pollo arrosto e tu non mangi niente abbiamo mangiato mezzo pollo per uno. E ora quando si parla di conflitti internazionali evidentemente voglio sperare che vi saranno anche dei parametri, però questi parametri dovrebbero essere messi in chiaro quando si pubblicano i dati, perché l'opinione pubblica ha diritto di essere informata, ma non si può chiedere all'opinione pubblica di essere lei in prima persona a gestire la qualità dell'informazione. Voglio dire che conflitto internazionale di per sé non vuol dire granché.
In realtà lo studio introduce dei livelli di gravità, 5 esattamente livelli di gravità, e i criteri sono evidentemente l'utilizzo della forza militare, il numero di vittime, i flussi di profughi. Ecco, forse questo può orientare un po' la valutazione, no?
In questo senso abbiamo già parametri un pochino più concreti, e naturalmente io non ho le competenze per poter far mia una valutazione che in cui criteri non conosco, ma ritengo che introducendo parametri come appunto quelli che del resto sono direi quasi intuitivi, cioè l'impiego o non impiego di forze militari, diciamo pubbliche, ufficiali, perché poi ci sono le altre forze militari, cioè l'assenza o la rarefazione di uno o più eserciti impegnati in un conflitto è di per sé non dice ancora abbastanza, se non si aggiungono poi i parametri riguardanti quelle forze che non sono propriamente ufficiali, ma sto pensando alla sto pensando a quello che succede in Somalia, a quello che succede in Tanzania, a quello che in questo momento sta succedendo in Ucraina, per esempio, dove ci abbiamo una quantità di milizie che non si sa, che vanno da corpi che in realtà sono corpi militari veri, ufficiali, ma sì, sono travestiti da corpi liberi, volontari, fino a veri e propri gruppi di guerriglia paramilitare. Queste cose naturalmente vanno valutate. Io
lo storico è d'accordo sul fatto che la capacità del conflitto di passare inosservato in questo consiste la maggiore pericolosità, appunto, del conflitto. Recentemente, in una messa mattutina, Francesco ha sottolineato l'orrore del commercio delle armi che si svolge disinvoltamente nei salotti mondani, senza pensiero al dramma di tanti bambini, tante vittime, appunto, di questi conflitti, appunto, nascosti, mascherati, camuffati.
Sì, certamente sì, non solo, ma i conflitti non esisterebbero, o esisterebbero ma sarebbero ridotti a livelli artigianali, in fondo sostenibili, anche se si tratta sempre di cose dolorose, se non ci fosse alla base di tutto un grande fatto che noi non calcoliamo quando pensiamo alla violenza. Però esiste un traffico delle armi, a monte del traffico delle armi esiste una vera e propria struttura commerciale, e a monte esiste una struttura tecnologica e tecnologico-scientifica di produzione delle armi, e a monte ancora esiste una disponibilità di capitali, una disponibilità finanziaria che rende questo possibile. Quindi ha ragione Papa Francesco, il puntare il dito sul ragazzino guerrigliero dell'Africa centrale o anche sul semicriminale va bene, ma si dovrebbe risalire alle scaturigini prime, altrimenti facciamo il solito discorso del cane che viene bastonato e azzanna il bastone, e poverino, se volesse veramente liberarsi dal pericolo delle bastonate, è duro dirlo, ma dovrebbe attaccare alla gola chi lo bastona.
Certo.
Chi è che in questo momento permette la violenza? I violenti, i fanatici, insomma, c'è, ancora una volta ha ragione il Papa, c'è un giro che passa attraverso non solo i salotti buoni, ma anche attraverso gli ultimi piani, i piani nobili di certi grattacieli, attraverso grandi imprese, grandi lobby internazionali, tutte piene di signori e di signore assolutamente colti, rispettabili, eccetera, che fanno i soldi su queste cose, lucrano e non hanno nemmeno il rischio di morire, che si accetta sempre, quando si accetta anche quello di uccidere. E questo bisognerebbe colpire, cioè in pratica la legittima denunzia di una situazione di violenza dovrebbe essere sempre costantemente accompagnata da una presa di coscienza che la violenza non è qualche cosa di un corpo estraneo alla società moderna, contemporanea o addirittura postmoderna, ma che ne è una parte intrinseca. E purtroppo, facciamo un passetto avanti, la violenza è intrinseca al profitto di gran parte di quelli che nel mondo appunto fanno profitto e che stanno in quel
e che stanno nascosti appunto
10% nei... della, sì, forse meno, della popolazione,
meno,
mondiale,
sì,
che poi finiscono per farci i soldi sulla violenza, però nello stesso tempo finanziano i mass media che sono in prima fila a denunziare la violenza stessa,
o che dovrebbero denunziarla.
Questo è un gioco di bussolotti tutto sommato abbastanza infame. Poi ci sono le violenze che si possono denunziare e le violenze sulle quali si ritiene più chic o più opportuno passare sopra, dipende da chi le fa le violenze, dipende da chi le fa e da chi le subisce, e quindi ci sono le guerre palesi e ci sono le guerre,
appunto,
le guerre dimenticate,
le guerre nascoste
o le violenze nascoste o dimenticate, anche quando sono sotto gli occhi di tutti, si materializzano anche sotto forma, che so io, di frontiere custodite, di muri di cemento eretti nel bel mezzo di un paese, di tante cose.
Grazie dunque a Franco Cardini e a Laura De Luca che lo ha intervistato per noi. Due giorni fa ricorreva l'anniversario della nascita di uno dei più grandi cantautori italiani, Lucio Dalla. In una delle sue canzoni più famose, egli parlava con speranza dell'anno che verrà. Ascoltiamo.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno, e si farà l'amore ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. Ecco, ne sono contento di essere qui. Sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
E Ed ora andiamo idealmente a teatro e lo facciamo per andare a vedere uno spettacolo che si muove sulla musica. Si intitola Ad os en un tiempo, è ospitato dal Teatro Spazio 1 qui a Roma e ne è autore e regista Manfredi Gelmetti, che è con noi qui in studio.
Buongiorno.
Benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, Ad os en un tiempo immediatamente ci fa pensare al flamenco, no? Che
sì.
È poi la musica che accompagna questa vicenda, una storia d'amore.
Sì, è una storia d'amore ed è essenzialmente una storia che ha proprio i connotati di una favola, è un'atmosfera molto fiabesca e mi sono ispirato per questo spettacolo al romanzo gotico dell'Ottocento, quindi in un'atmosfera molto cupa, in un castello diroccato, ai margini di una foresta dove si intravede il mare. Avviene una storia d'amore che ha proprio veramente connotati quelli della
ghost story
sì, fiabeschi, dove c'è un elemento soprannaturale molto, molto forte, il destino, perché questa è una coppia di innamorati che sarà osteggiata, perché ci sono proprio, ecco, i buoni, c'è il cattivo e questo cattivo conosce questa donna, la trova ai bordi di questa foresta perché si è smarrita, la implora di venire, di seguirlo al suo castello, la donna accetta ma si innamora del fratellastro del principe Golard, che è poi il personaggio che io interpreto in questo spettacolo. I due si innamorano e Golard, preso da una gelosia folle, architetterà veramente un piano per vendicarsi. Non svelo il finale perché dovete venire a teatro a vederlo.
Certo.
E ho pensato proprio di rendere tutto più, così, se vogliamo dire tra virgolette, caliente, caldo, usando il flamenco come veicolo proprio interpretativo dei sentimenti dei personaggi e la musica dal vivo con le musiche del chitarrista Manuel Montero, che è venuto proprio da Siviglia per questo progetto, e racconteremo questa favola così gotica attraverso il teatro, la musica dal vivo ed il flamenco, perché i due personaggi che sono appunto Pelea e Melisanda, perché quest'opera è tratta da Pelea e Melisanda di Debussy, io mi sono ispirato all'opera di Pelea e Melisanda di Debussy, e i due personaggi sono interpretati in questo mio spettacolo da Dario Carbonelli e Lara Ribichini, che sono due tra i più apprezzati ballerini di flamenco nel panorama flamenco appunto italiano.
Sì.
E quindi hanno contribuito in maniera notevole a dare verità a questi due personaggi nei loro sentimenti attraverso il flamenco.
C'è un po' una doppia contaminazione, mi pare, perché da una parte c'è la contaminazione danza-teatro,
sì,
e dall'altra la contaminazione, diciamo, della ghost story, che invece
sì,
è commentata da una musica iberica, quindi
sì,
insomma, completamente
sì,
no,
sì,
di, un altro,
sì,
di un altro ambiente.
Sì.
Non sei nuovo a questo tipo di commistioni?
No, io ho già lavorato personaggi, soprattutto diciamo storici da un certo punto di vista, attraverso il flamenco, perché ho lavorato Caravaggio
fatto,
che ha debuttato poi ottobre scorso a Bilbao, al Teatro Campos Eliseo, e sono insomma molto contento perché sono riuscito a trovare un canale proprio spagnolo che apprezzasse questo tipo di lavoro. E poi il personaggio di Frida Kahlo due anni fa a Roma, grazie proprio a Karen Lugo, una ballerina di flamenco che ha interpretato attraverso il flamenco e la danza contemporanea il personaggio e l'emotività di Frida Kahlo. Io, ecco, ho sposato proprio il flamenco come forma di linguaggio per esprimere veramente un mondo fatto di tensione, un mondo fatto di passione, un mondo fatto di tormenti, sono tutti stati d'animo e sentimenti molto forti che il flamenco, secondo me, come danza di vita riesce a far emergere. Quindi non è la prima volta, questa volta mi sono cimentato con un'opera lirica, quindi mi sono ispirato alla musica classica e alla musica lirica e fondendo così il flamenco in questo contesto proprio come veicolo anche narrativo.
Tu hai un percorso artistico internazionale,
sì,
perché tu vivi a Londra.
Sì, io vivo a Londra, passo molto tempo lì e infatti adesso dopo Pelea e Melisanda mi risposto di nuovo perché inizierò le prove della Traviata di Giuseppe Verdi nel cast della Royal Opera House, sì. E mi sposto spesso proprio perché secondo me è fondamentale in questo nostro lavoro condividere le esperienze, i vari linguaggi, le contaminazioni soprattutto culturali.
Ecco, io a questo volevo portarti proprio sui vari linguaggi,
sì,
perché alle volte la lingua può essere un limite in qualche,
sì,
modo, no? di espressività,
sì.
Nel momento in cui invece lo spettacolo utilizza linguaggi differenti come possono essere la danza, la musica,
sì,
la recitazione stessa naturalmente, ma diventa universalmente comprensibile.
Sì, diventa universalmente comprensibile perché io credo che la musica abbia un potere immediato, ancora più immediato della parola, perché comunque la parola secondo me a volte va appunto filtrata, va capita, va interpretata. La musica ha un messaggio diretto e immediato e quindi secondo me è fondamentale proprio per questo tipo di ricerca, no, che io sto conducendo, e inserire la musica come veicolo non solo interpretativo ma anche proprio di impatto. E a volte ho provato con, per esempio con Lara, con la ballerina che interpreterà Melisandre, abbiamo provato una scena dove lei per molto tempo, per alcuni diciamo così minuti, si trova in scena e c'è solo una luce, c'è lei e un violoncello o la chitarra, e lei deve interpretare tutto questo attraverso il corpo, ma le sue emozioni sono veicolate proprio dalla musica che la accompagna e che la guida.
E quindi non pensiamo tanto ai limiti del teatro, quanto alle nuove possibilità che comunque offre.
Assolutamente sì, anche perché io sono sempre più convinto che tutto cambia fondamentalmente, tutto si trasforma. È importante attingere dalla nostra cultura, dal nostro patrimonio, quello che noi di più bello abbiamo, perché comunque la storia poi del teatro italiano è ricchissima ed è veramente, abbiamo visto anche al cinema, per fortuna sta ritornando così al primo posto. Però è anche importante, secondo me, la contaminazione con altre forme di linguaggio e altre culture. Ecco perché mi sono spostato a Londra anni fa, proprio perché secondo me Londra è il centro del mondo in questo. Non ho ancora visto New York, molti mi hanno detto che anche New York ha quest'aria così,
qualcosa da dire.
Sì, sicuramente. Sì. Però ecco, in Europa, in tutti i posti dove sono stato, dove ho vissuto, Londra è quella che proprio ha questa matrice interculturale, cosmopolita, e dove è possibile fare arte, cioè
sì,
è proprio possibile incontrare.
Un grande amore e un grande rispetto per il teatro,
soprattutto.
E forse questo è quello che un po' manca.
Questo che manca,
ma ragione, al fondo delle ragioni della crisi di cui si parla da anni ormai del teatro italiano.
Sì, questo è vero. Io credo ci sia proprio una sorta qui anche quasi di ci si rassegna un po',
sì,
e soprattutto nei giovani. Ecco, io mi auguro col tempo, col mio lavoro modesto, di poter, non voglio dire insegnare perché non penso di poter usare questo termine, ma di condividere con un gruppo di giovani. Mi piacerebbe, ecco, creare prossimamente questo tipo di situazione, cioè degli attori giovani, dei ballerini giovani, dei musicisti giovani, no? Radunarli e creare qualcosa insieme, anche su scala nazionale, perché no, poi internazionale. Adesso con il coreografo appunto della Royal Opera House, con cui ho lavorato in Carmen, stiamo preparando un progetto di interscambio con la Cina. E quindi tutto questo nasce però dalla voglia e dall'entusiasmo che qui si è perso. E secondo me bisognerebbe ritrovare ancor prima delle cause, no? Perché c'è la crisi, perché non c'è la crisi, bisogna proprio ritrovare l'entusiasmo. E perché quello, non c'è crisi che lo può fermare, secondo me. Io la vedo così, che è quello poi che mi guida ancora e mi spinge a spostarmi, no? Quando
certo,
c'è una crisi da una parte, ok, o la si risolve, o se no comunque si cerca un'altra strada, non rimane, non si resta nella crisi.
Sì.
Io la vedo così. E questa è la scelta che ho fatto io, e nei miei spettacoli questo, secondo me,
traspare.
Viene fuori e traspare, quindi sono molto fiducioso, ecco.
Grazie allora Manfredi Gelmetti. Ricordiamo il titolo dello spettacolo, Ad os en un tiempo, che è in scena da oggi 6 marzo fino al 9 marzo al Teatro Spazio 1 in Vicolo dei Panieri numero 3 a Roma. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi per avermi ospitato.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo l'appuntamento dei Giochi dell'Armonia di questa sera alle 21. Antonella Palermo e Daniele Piccini nel programma 9900 rievocheranno la figura della poetessa Alda Merini. Da Rosario Tronolone un cordiale saluto e buon proseguimento d'ascolto su Radio Vaticana Italia.